Buonasera a tutti, procediamo con l'appello.
Negri, presente. Bianco, presente. Paladini, Bersani, De Ros, Rutigliano, Piazza, Massacra, Primerano, Girelli, Erasmi, Pulice, Abbiati, San Felici, Raimondo, Pennati, Flores.
La seduta è valida. Io ho due comunicazioni del sindaco. C'è qualcun altro che deve fare comunicazioni? No? Ok, allora due comunicazioni del sindaco e poi iniziamo con i lavori del consiglio. Anche se questo fa parte.
Certo. Buonasera a tutti. Per la consueta attenzione verso questi temi è una questione assolutamente di trasparenza. Sono a fare la seguente comunicazione. La Prefettura di Milano, con nota del 2 dicembre 2019, a seguito di interdittiva antimafia emessa nei confronti della Ecol Service SRL, invitava l'amministrazione a relazionare in merito entro 48 ore dalla comunicazione ricevuta. In risposta alla richiesta della Prefettura del 4/12/2019, il Comune informava la stessa che il nostro ente, a far data dalla comunicazione del 25/5, quindi 25 maggio 2016, non ha avuto alcun rapporto con l'Ecol Service, ormai titolare solo di una quota simbolica pari allo 0,1%, ma solo ed esclusivamente con la mandataria San Germano SRL. Successivamente la Prefettura, preso atto dei contenuti della comunicazione ricevuta e dell'attuale assetto dell'ATI, con nota del 23 dicembre 2019, invitava da un lato l'amministrazione ad estromettere dall'appalto la Ecol Service SRL e dall'altro a proseguire l'affidamento del contratto, così come previsto dalla normativa vigente, articolo 8 del Codice dei Contratti, decreto legislativo 50/2016, con un altro operatore economico, purché tecnicamente adeguato, tra quelli partecipanti al raggruppamento temporaneo d'impresa, ATI di gara, e quindi di fatto la San Germano SRL, in qualità di mandataria ed unico operatore facente parte dell'ATI. In ottemperanza alla richiesta della Prefettura, in data 13 gennaio 2020, è stata inviata formalmente richiesta alla San Germano affinché provveda con estrema urgenza ad estromettere la Ecol Service dal raggruppamento temporaneo in essere. Di ciò è stata notiziata la Prefettura con nota, protocollo 904, del 14 gennaio. Da ultimo, in data 22 gennaio, la società San Germano informava l'ente di essersi attivata per ottemperare a quanto richiesto dalla Prefettura di Milano. E questa è la prima. Seconda comunicazione. Credo abbiate tutti appreso dell'episodio a sfondo razziale avvenuto sabato pomeriggio presso il centro sportivo Bruno Cereda. Un giovane calciatore nato in Italia e di origini cinesi è stato a più riprese insultato da un avversario che è arrivato ad augurargli di venire infettato dal nuovo virus responsabile della polmonite che sta creando il panico in Cina e che avrebbe già causato più di 80 morti. Il tutto, benché udito da allenatori e dirigenti della nostra squadra, è avvenuto nella piena indifferenza dei tecnici avversari, dell'arbitro e del pubblico ospite che anzi avrebbe dagli spalti rincarato la dose. A seguito dell'emersione del caso su social e giornali, ho apprezzato la decisa e compatta risposta della nostra comunità rispetto a questi fatti e l'ho riconosciuta per come la riconosco, accogliente, tollerante e ricca dal punto di vista umano. Nella giornata di ieri ho voluto incontrare il ragazzo insultato e la sua famiglia e ho comunicato la mia vicinanza a lui per l'accaduto, condividendo allo stesso tempo la preoccupazione del popolo cinese per gli effetti del nuovo virus. Nel pomeriggio, inoltre, si è tenuto un incontro tra le due società e i due ragazzi alla presenza della federazione, volto a chiarire la vicenda. Auspico che la giustizia sportiva faccia il suo corso e, pur senza voler criminalizzare un brutto episodio, soprattutto rispetto all'altro ragazzo coinvolto, che va parimenti tutelato, ci tengo a lanciare un allarme rispetto al personale tecnico che si occupa di bambini e adolescenti nelle società sportive. Al di là delle competenze maturate sul campo, dobbiamo sempre ricordarci che hanno un ruolo educativo, che sui ragazzi ha la stessa influenza degli insegnanti a scuola. Questa è la prima responsabilità degli adulti, è la prima responsabilità che gli adulti sono chiamati ad assolvere. Le società devono sempre premurarsi di mandare in campo persone che abbiano piena coscienza di quanto delicato è il loro mandato. Per questi motivi voglio cominciare a ragionare con la Giunta sulla possibilità che a favore delle società sportive cesanesi vengano attivati dei corsi di formazione rivolti al personale tecnico, finalizzati a fornire strumenti per un corretto rapporto con i ragazzi e il loro percorso di crescita. Chiedo a tutte le forze politiche presenti in aula di esprimere in questi giorni una ferma condanna del razzismo. Su questi temi la politica non può dividersi.
Grazie. Io ho una comunicazione invece di servizio, nel senso che abbiamo aperto il bando per le civiche benemerenze la prima volta e dovrà essere formata una giuria, un comitato, tra cui, di cui dovrà far parte anche un consigliere della minoranza. Quindi poi verrete contattati, penso, dalla dottoressa Boschini, c'è ancora tempo, però inizio a preannunciare che dovete scegliere al vostro interno anche uno dei consiglieri, così come dovrà fare la maggioranza, o no? Forse no, non mi ricordo adesso, forse no. In questo caso non ricordo. Per la cimica la indica il sindaco. Per la maggioranza la indica il sindaco, quindi non abbiamo è più autoritario, insomma. Voi siete più democraticamente, potete sceglierlo da questo punto di vista. No, è una cosa importante, è la prima volta che lo facciamo e ci teniamo, insomma, che venga fatto, insomma, con tutti i crismi. Adesso passiamo agli argomenti e all'ordine del giorno. Abbiamo discusso in conferenza dei capigruppo e abbiamo come primo istanza presentata una mozione che era già stata protocollata, mi pare a fine anno, insomma, sì, al 30 dicembre dal Movimento 5 Stelle, e ad oggetto il controllo da remoto degli orari di funzionamento delle slot machine operanti nel territorio comunale, richiesta di studio di fattibilità per l'applicazione di un sistema di monitoraggio a distanza. Consigliera Pulice, prego, presentare.
Io in realtà vorrei prima consegnarvi questa documentazione. Sì, no, ma in realtà il materiale è vario, solo che ho stampato solo questi due che si legano meglio al tema mozione. Allora, premetto che dal momento in cui abbiamo presentato questa mozione abbiamo continuato ovviamente ad aggiornarci su il fenomeno e abbiamo cercato di capire come arrivare in consiglio comunale con delle informazioni magari più dettagliate. Ci siamo rivolti al consigliere regionale Luigi Piccirillo, che ci ha appunto inviato questa mattina, ed è per questo che non le ho allegate alla mozione, una serie di documentazione molto importante. Io ne ho stampate solo due parti perché sono quelle che ci andranno a spiegare meglio uno dei passaggi della presentazione della mozione. E comunque ci ha aggiornato su alcuni dettagli che noi non conoscevamo. Adesso io leggo la lettura e poi vi spiego perché sono importanti quei documenti, la mozione. Allora, la sottoscritta Maria Pulice, consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, presenta la seguente mozione. Rilevato che il gioco d'azzardo patologico è una malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, rilevato che l'utilizzo smodato di questi giochi rappresenta una vera e propria piaga sociale che molto spesso rovina sia la vita del giocatore compulsivo, che si indebita enormemente senza rendersene conto, sia della sua intera famiglia. Considerato che attualmente il servizio di controllo del rispetto degli orari di funzionamento delle slot machine è affidato al corpo dei vigili urbani che devono recarsi fisicamente in ogni esercizio commerciale, considerato che il Comune di Roma, utilizzando un sistema fornito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha attivato un sistema automatico di monitoraggio e controllo da remoto di tutte le slot machine presenti nel territorio comunale, considerato che il contrasto alle ludopatie, termine che poi vi spiegherò perché è superato, è anche un'azione prevista nel programma elettorale del sindaco Simone Negri, riferimento contrasto alle ludopatie, pagine 18 e 19, regolamentazione degli orari dei dispositivi, il Movimento 5 Stelle di Cesano Boscone chiede al Consiglio Comunale di Cesano Boscone di impegnare il Sindaco e Giunta ad informarsi presso le agenzie delle Dogane e dei Monopoli sui sistemi informatici che vengono attualmente messi a disposizione ai comuni per il controllo e il monitoraggio delle attività delle slot machine, a realizzare al più presto uno studio di fattibilità per l'utilizzo di un sistema di controllo e monitoraggio a distanza delle attività di tutte le slot presenti nel nostro territorio comunale, a rendere pubblico il suddetto studio di fattibilità con relative previsioni di spesa per la sua eventuale realizzazione, messa in funzione, formazione del personale e gestione a regime, a rendere pubblico sul sito web del Comune e sulle pagine ufficiali dei social il rapporto annuale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'anno 2018, anche se c'è anche quello del 2019 adesso, monitoraggio, raccolta, vincita, spesa ed erario, gioco fisico per il Comune di Cesano Boscone. Allora, inizio nel dirvi che leggendo tra i tanti documenti che ci ha inviato il consigliere Piccirillo, leggendo le tante relazioni stilate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, emerge proprio quanto sia veramente pericoloso questo fenomeno. Tanto è che inizialmente l'OMS, quando si è trovato di fronte a questo fenomeno, ha gestito il problema come dipendenza dal gioco d'azzardo, quindi ludopatia, che oggi noi definiamo ludopatia. Termine che è stato superato perché, dopo vari studi che ovviamente l'OMS ha condotto su le varie persone coinvolte in questo problema, ha definito che non era più una dipendenza, ma bensì una patologia, e di conseguenza ha dichiarato patologico l'individuo che gioca alle slot machine. Quindi oggi è una vera e propria patologia tutelata dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. Perché è superato come termine ludopatia? Perché ad oggi l'OMS parla sotto forma di GAP, di GA, ovvero gioco d'azzardo patologico oppure disturbo del gioco d'azzardo. Ecco, questo passaggio che ha fatto l'OMS, dichiarando patologia questo fenomeno, ci dovrebbe far pensare che di fatto è un qualcosa che veramente va a rovinare psicologicamente l'individuo, e quindi ci dovrebbe anche dare una mossa nel agire in maniera molto veloce. I documenti messi a vostra disposizione, e io poi adesso vi leggerò solo due articoli che ci sono all'interno di questi documenti, poi il resto lo lascio alla vostra lettura, ci indicano che è già presente un sistema di controllo da remoto per tutte le macchine VLT presenti sul territorio nazionale. Se voi prendete le agenzie delle dogane e monopoli, alla pagina 3, io vi leggo solo i primi due articoli, dice l'articolo 1 in oggetto: in attuazione all'articolo 3,3 del decreto del direttore delle agenzie delle dogane e dei monopoli numero 31.516/RU del 22 febbraio del 2019, quindi non molto tempo fa, anche se quasi è passato un anno, ma insomma per loro non è tanto, il presente provvedimento definisce le modalità tecniche di abilitazione e di accesso dell'applicativo informatico di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, cioè apparecchi VLT. Del testo unico di cui a Regio Decreto numero 733 del 1931 individua il numero di utenze attivabili e i requisiti di sicurezza ed informatici necessari, nonché fornisce le istruzioni operative per l'utilizzo del medesimo applicativo. L'articolo 2, nella modalità di abilitazione, 1 dice: il comune che intenda accedere alle funzionalità di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT ubicati nel territorio di competenza deve richiedere alle agenzie delle dogane e dei monopoli l'abilitazione dell'utilizzo dell'applicativo previsto dal decreto direttoriale numero 31.516/RU del 22 febbraio 2019, inviando tramite la casella istituzionale di posta elettronica certificata all'indirizzo accesso@pec.gov.it e per conoscenza all'indirizzo assistenza@pecsoj.it apposita comunicazione contenente la richiesta di abilitazione all'accesso da parte del rappresentante legale del comune o da parte di un suo delegato e l'indicazione del soggetto incaricato alla gestione delle utenze per il comune, di seguito gestore, corredata da un file Excel debitamente compilato secondo le istruzioni fornite nella guida operativa predisposta dal partner tecnologico Sogei S.p.A. e allegata alla presente provvedimento. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2,2 del decreto direttoriale del 22 febbraio 2019, sono legittimati a presentare la richiesta di abilitazione soltanto i comuni nel cui territorio di competenza sono installati apparecchi VLT. Io vi leggo solo questi due punti perché secondo me sono quelli fondamentali per fare una richiesta per il nostro territorio. E vi dico che li ho voluti leggere ad alta voce perché questi due articoli ci fanno capire che se veramente c'è la volontà di voler fronteggiare questo fenomeno e frenare oppure prevenire questa patologia, noi i mezzi ce l'abbiamo. E siccome nel nostro territorio ci sono le macchine VLT, io per tra i tanti documenti ho stampato solo i dati del 2018-2019 nella speranza di una miglioria, no? Tra un anno e l'altro. In realtà io vi dico solo quelli inerenti a Cesano Boscone. Nel dato del 15 giugno del 2018 solo il giocato fisico, quindi le giocate sulle macchine fatte nel comune di Cesano Boscone sulle VLT, pazzesco, sono 5 milioni. Io sono andata con la matita a capire se stavo facendo giusto le divisioni dei punti, perché è una cifra. Nel 2018 5.134.082,44 nel 2018. A distanza di un anno, quindi al giugno del 2019, le VLT abbiamo 1.500.000 in più. 6.549.105,18. Cioè, sono cifre che pensare a un comune come Cesano Boscone, che abbiamo circa 24.000 abitanti, spendere 6.500.000 di euro solo per le macchine VLT, e non vi dico le altre giocate, ci limitiamo solo alle VLT, che tra l'altro è uno dei dati più alti, è veramente pericoloso. Insomma, si tratta non solo della vita del singolo soggetto, ma qua si rovinano intere famiglie. Niente, concludo lasciando a voi poi la decisione se è giusto o meno votare non solo a favore, ma combattere con i mezzi che comunque ci mette lo Stato a disposizione, le scommesse e il gioco d'azzardo. Grazie.
Grazie consigliere Pulice. C'è un intervento dell'assessore Rubichi e poi apriamo il dibattito, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ci tenevo a fornire qualche dato che forse può essere utile alla discussione questa sera, perché storicamente questo Consiglio Comunale negli ultimi anni si è occupato del tema, il Comune, l'amministrazione si è occupato del tema, che era stato dimenticato per lungo tempo e che invece è stato riportato alla luce del sole in qualche modo già da un'azione nata proprio in Consiglio Comunale, tra l'altro proprio dai 5 Stelle, che sul tema devo riconoscere sono comunque attenti. Dicevo, questo comune si è speso rispetto a questo tema e non poco, e lo ha fatto anche con successo. Noi siamo stati nel 2017 il comune capofila di un progetto regionale appunto finanziato con un bando regionale che ci ha visti come primi in graduatoria rispetto al progetto presentato, e riconoscimento talmente sentito dalla Regione Lombardia che oggi noi siamo stati chiamati a fare da progetto pilota per il futuro, e quindi tra gli enti formatori per le best practice che abbiamo messo in atto con quel progetto, e ci hanno riconosciuto una serie di azioni che potevamo continuare a fare, tra cui, forse lo avrete visto appeso fuori perché proprio di questi giorni, un ulteriore corso di formazione che riguarda proprio gli aspetti clinici, legali e anche deontologici, soprattutto legati al rischio nei giovani, negli anziani e nel mondo femminile, che poi sono un po' le tre categorie un po' più a rischio. Dicevo, oltre a quel progetto e oltre a queste poi azioni che sono seguite e a quelle fatte, l'atto più importante forse che ci siamo impegnati a fare, non solo come Comune di Cesano Boscone, ma proprio anche come ambito è la famosa ordinanza che è entrata in vigore il 31 di maggio. Un'ordinanza che è piuttosto restrittiva perché prevede 3 fasce orarie in cui le macchine devono essere spente sul territorio, 3 fasce studiate perché fossero incompatibilità tra l'accensione delle macchine e gli orari più delicati di accompagnamento uscita dei ragazzi da scuola e anche dei pasti, perché sembra una cosa che può sembrare assolutamente inutile, ma in realtà il giocatore d'azzardo patologico è un giocatore che passa intere ore davanti a quella macchinetta e spesso non fa neanche un'interruzione per mangiare. Quindi chiudere negli orari anche di pranzo e cena aiuta a staccarsi e aiuta, no, in qualche modo ad inibire il gioco. Quindi dicevo, questa ordinanza, che tra l'altro poi ha visto ovviamente la nostra polizia locale impegnata nell'espletamento di diversi controlli, ha poi visto anche il commissionare di sanzioni, quindi noi abbiamo elevato alcune sanzioni a degli esercizi che non hanno rispettato l'ordinanza. Le cifre vanno da 100 a 500 euro, non sono cifre altissime, però comunque non sono neanche così irrisorie e sono tra l'altro risorse che rimangono sul territorio. Abbiamo anche, oltre all'ordinanza, previsto qualche misura aggiuntiva, che anche queste possono sembrare cose da poco, in realtà per il mondo del gioco d'azzardo non lo sono, credetemi. Ci sono affissi nei nostri esercizi, che sono, ve lo ricordo, 23 esercizi che hanno le macchinette, di cui con 121 apparecchi sul nostro territorio. Ci trovate un cartello multilingue con il divieto per i giocatori minorenni, che ricorda che è vietato il gioco d'azzardo per i minori. C'è un cartello informativo con un autotest per la valutazione del rischio. Quindi, insomma, se vieni invitato in qualche modo a cercare di avere coscienza di te. E poi è vietata l'esposizione all'interno di questi esercizi commerciali che hanno le macchinette poster, cartelli che pubblicizzino le vendite e le vittorie sia storiche che recenti, perché sapete che se io leggo qui sono appena stati vinti 1000 euro, naturalmente sono più invogliato. Quindi dicevo, rispetto a questa mozione, il dato che vorrei darvi, e poi naturalmente lascio che la politica faccia un ragionamento più ampio, però il dato che ci terrei a darvi è che di questi 121 apparecchi su 23 esercizi, solo 10, quindi l'8%, al momento ha le video lottery che sono collegate e quindi su cui potrebbe essere applicato questo dispositivo. Le altre 111 sono le famose AVP, quindi le slot machine, su cui questo dispositivo non avrebbe purtroppo un senso. Vi ricordo, vi anticipo, ecco, vi dico, magari ne siete a conoscenza, che c'è rispetto a questo, quindi alle AVP, invece delle azioni a livello europeo per portarle a diventare AVPR, quindi slot machine con controllo remoto. La R nell'acronimo sta per remoto. Quindi è chiaro che questo supererebbe il problema di tutte quelle. C'è anche da dire che è ferma questa cosa a livello europeo al momento, non sappiamo esattamente bene perché, possiamo sospettare che sia perché ci potrebbe essere un problema di privacy, perché chiaramente potrebbe diventare più facile individuare chi fruisce le macchinette. Quindi detto questo, naturalmente noi facciamo la nostra valutazione sul territorio, tenendo conto appunto anche dei dati che vi ho appena fornito. Grazie.
Grazie. Ci sono interventi dei consiglieri o degli assessori, ovviamente. Bersani, prego.
Buonasera a tutti. Allora, la mozione che presentate affronta un tema socialmente importantissimo. Fa riferimento a una patologia pericolosa, sia per chi ce l'ha, sia per chi vive con chi ne è affetto, come diceva prima il consigliere. Insomma, parte da uno, ma si diffonde verso molti, e la cosa ancora più drammatica è che non ha età. Ciò che chiedete cavalca l'onda di un interesse sempre costante da parte di questa amministrazione, che già nel mandato precedente ha fatto molto in merito, e l'assessore l'ha appena ricordato, e che, come da voi anche precisato, si è ancora impegnata nel mantenersi sempre sul pezzo, sostenendo le attività no slot e rafforzando la presa in carico e i percorsi di recupero dei giocatori affetti da tale patologia. Ci terrei però a fare una considerazione sulla vostra mozione. Sappiamo che il controllo da remoto che proponete, il monitoraggio che proponete, non solo può essere applicato solo a determinate slot, come anche qua diceva prima l'assessore, ma fondamentalmente è indirizzato ai commercianti e all'eventuale sanzione che ne deriverebbe se non rispettassero l'ordinanza di spegnimento. È anche vero che controllare una macchina è sempre più facile che controllare un essere umano. Togliere, eliminare per quanto possibile la fonte del dolore, per logica dovrebbe eliminare il dolore stesso. Tuttavia, anche controllare l'accensione di una macchina non corrisponde a controllare l'accensione di una patologia, magari fosse così. Forse per contrastare definitivamente una tale patologia sarebbe utile invece lavorare per riuscire ad accendere la personalità e l'autostima degli individui.
Grazie. Altri interventi? Paladini, prego.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Allora, come ha detto la consigliera Bersani, sicuramente uno dei fronti più importanti in questa attività di contrasto del gioco d'azzardo, del gioco patologico, è sicuramente quello dell'attività formativa, delle attività incidenza sulle motivazioni, sulle problematiche umane che stanno a monte. Ed è l'ambito su cui si è svolto, è stato un po' il cuore dell'intervento che l'amministrazione nel precedente mandato ha portato avanti, che è stato ben illustrato dall'assessore Rubichi. Lavoro che è stato molto bello, anche condotto nelle scuole, ricordo, abbiamo un pochino seguito. Io penso che sia stato fatto davvero un bel lavoro e soprattutto è stato fatto un lavoro corale con gli altri comuni, ecco perché qui sappiamo che l'avversario, fra virgolette, è estremamente potente anche dal punto di vista legale e quindi giustamente ci si è mossi nell'ambito di un discorso comune con altri comuni, arrivando poi alla fine anche a quell'ordinanza che è stata ricordata, ordinanza che ha voluto proprio incidere, oltre che sull'aspetto appunto formativo, anche dando delle limitazioni alla possibilità di esercizio di questo tipo di attività, limitazioni che evidentemente vanno nel senso di contenere il rischio. Fra l'altro c'era un ulteriore spunto che non è stato citato, ma mi piace ricordarlo, anche l'attività di sottolineatura del merito invece che va riconosciuto a quei locali che al contrario sono riusciti fin qui a sottrarsi al dubbio, alla necessità di introdurre nei loro locali le slot. Ed esempio su questo punto io penso che ci sia magari anche spazio per inventarsi qualcosa ancora. Ho visto anche il comune di Bucinasco a dicembre ha fatto una delibera dove ha inserito anche delle premialità di tipo economico, fiscale e così via. Quindi è una materia su cui forse c'è ancora spazio. Quindi questo per dire che la ringraziamo, il Movimento 5 Stelle, perché ci ripropone questo tema che è stato già affrontato due volte nel Consiglio Comunale precedente. La prima volta era stata una mozione approvata all'unanimità ad opera di Cesano 2020, poi il PD l'aveva in qualche modo rimodulato, alla fine era stato un po' l'inizio del percorso che dopo ha portato l'amministrazione a tradurlo in alcuni interventi pratici. Quindi sfonda le porte aperte per quanto ci riguarda il fatto di riportare questo tema alla nostra attenzione. Dal punto di vista della dinamica propria della mozione, fondamentalmente i due punti che sono sollevati sono quello del monitoraggio dei dati, che giustamente vanno seguiti nel tempo per provare a capire qual è la tendenza, che purtroppo è ancora estremamente negativa, e l'altro punto sostanzialmente è quello del controllo, delle modalità di controllo del rispetto degli orari per gli esercizi che hanno questo tipo di macchinette. Allora, dal punto di vista del suggerimento pratico, non mi convince al 100%, però lo gradiamo, nel senso che sicuramente va nella direzione di perseguire un obiettivo che condividiamo. Sul fatto che il controllo debba o abbia senso a Cesano Boscone, considerando anche il numero limitato, se vada fatto da remoto piuttosto che se abbia una certa invece valenza anche la presenza fisica dei vigili urbani che in modo abbastanza continuativo girano, si fanno vedere, entrano negli esercizi. Ecco, io direi che questo aspetto, che comunque accogliamo come stimolo, in qualche modo è soprattutto un tema di tipo tecnico-amministrativo, diciamo, lo vedrei più affidato alla professionalità di chi gestisce il controllo, quindi sostanzialmente ai vigili urbani, a cui va la nostra totale fiducia per la competenza sempre dimostrata, e quindi poi vedremo il lato pratico. Qui si chiede uno studio di fattibilità e quindi insomma si andrà ad approfondire. Quindi nell'insieme direi sicuramente condividiamo l'obiettivo che viene posto dalla mozione. Sul suggerimento pratico lo raccogliamo come stimolo, non lo so, non ho idea se poi la strada da percorrere debba essere questa o si debba fare altro. Ripeto, lo vedo più dal punto di vista questo pratico amministrativo, laddove il dato politico però, che in qualche modo ci porta a condividere questa proposta, il dato è quello di riportare il tema all'attenzione del Consiglio Comunale, quindi di risottolinearlo in modo tale da incoraggiare l'amministrazione, che si è già in qualche modo sbilanciata negli scorsi anni con queste ordinanze che da altre parti hanno anche creato qualche seguito, qualche problema. Quindi siamo nel mezzo di un'attività che è stata iniziata e che sicuramente con questa mozione viene riproposta, viene risottolineata, lasciando poi che gli aspetti pratico-operativi siano affidati, sviluppati da chi ne ha in qualche modo il ruolo e le competenze. Comunque ringraziamo per la proposta.
Grazie. Pulice.
Voglio fare solo una precisazione. L'applicativo che vi ho presentato, ha presentato le agenzie delle dogane e i monopoli, non esclude il corpo dei vigili urbani, che io ringrazio, anzi lo sostiene, perché il controllo da remoto, una volta che individua la macchina, avvisa che c'è quella macchina non spenta o che non è stata spenta, ed è ovviamente e il pubblico ufficiale che deve andare lì, non posso andare io. Quindi è un appoggio anche a favore del corpo dei vigili, della polizia locale. Uno non esclude l'altro, ecco, era solo questa la precisazione.
Grazie.
Che volevo fare.
Prego. Raimondo, prego.
Grazie, buonasera. Ma ha ragione la consigliera Pulice quando dice che è una patologia. È una patologia perché secondo gli ultimi dati in Lombardia c'è quasi 1 milione di giocatori d'azzardo. Di questi oltre 100.000 sono patologici. Patologici significa che il gioco è diventato il centro del loro mondo. La famiglia, il lavoro, queste cose vengono tutte dopo. E quando una cosa diventa patologica, alla fine perdi innanzitutto la dignità. E se si perde la dignità, la persona ovviamente ne risente, e significa che questa è forse la patologia degli anni 2000. Rispetto ad altri tipi di dipendenze che c'erano negli anni 80, negli anni 90, per stare in un periodo più recente, questa è la nuova patologia che di fatto oggi viene anche affrontata, non solo dalle istituzioni, ma insomma anche inizia a essere affrontata anche dalla scienza medica, proprio per le ripercussioni che ci sono. Non è un caso che il Comune di Cesano Boscone abbia già affrontato più volte questa tematica, anche in sinergia con i comuni del territorio, perché da quando poi questa materia è diventata anche di competenza dei piani di zona, insieme agli altri comuni si cerca di intervenire, e poco fa l'assessore Rubichi citava gli esempi di progetti che sono stati portati avanti all'interno di questo piano di zona. Evidente che a mio modo di vedere, di Fratelli d'Italia, che ha fatto della denuncia contro la grande lobby del gioco d'azzardo per lungo tempo e lo fa tuttora un proprio cavallo di battaglia, fino a quando non ci sarà una normativa nazionale seria ferrea nel contrastare appunto questa grande lobby del gioco d'azzardo che si arricchisce sulla disperazione della gente che distrugge le famiglie, è evidente che i poteri che ci sono, soprattutto ai comuni, ai sindaci, insomma agli enti locali, sono sempre limitati. E allora l'occasione che ci viene data anche con questa mozione va colta, perché quando si può fare qualcosa credo che questo debba essere fatto e debba essere colto. Al di là del tecnicismo, perché poi l'indirizzo politico di questa mozione è chiaro ed è condivisibile, poi è molto tecnica perché giustamente cerca di dare una soluzione concreta. Io quindi anticipo il voto positivo di Fratelli d'Italia su questa mozione. Non ho ben capito, se devo essere sincero, ma immagino di sì, anche le forze di maggioranza con le loro perplessità comunque voteranno a favore di questa mozione. Poi saranno insomma gli uffici del comune a capire qual è il modo più opportuno per tradurla in fatti concreti, però credo che ancora una volta, e questo lo dobbiamo ovviamente in questo caso alla mozione del Movimento 5 Stelle, questo Consiglio Comunale si distingue per portare all'attenzione della città un tema molto molto delicato. Esistono ormai diversi siti che si occupano del tema. In conclusione, gli ultimi 30 secondi, prima cercando su internet ho visto che c'è un sito dove se si mette il nome del comune ti dice quanto spende in media ogni cittadino di quel comune in macchinette, in slot. Cesare Boscone spende circa, come se ognuno di noi spende circa 783 euro. Pensate, ad esempio io non so nemmeno come si accende o come si mette un gettone o scusate una moneta là dentro, vuol dire che ci sono tante persone invece che spendono molto più di questa cifra. È una cifra importante, la nostra realtà quindi non è immune da questa patologia, per cui ben venga questa mozione, poi saranno gli uffici a tradurla in atti concreti.
Grazie consigliere. Pennati, prego.
T'ho fregato. Buonasera a tutti, grazie. Allora, il gioco d'azzardo patologico è una patologia seria e subdola, perché rispetto ad altre dipendenze non si fa notare. Non si fa notare né dal dipendente e né dai familiari, se non successivamente. È una mozione importante che aiuta a far esaltare il tema, però comunque veramente è un palliativo, nel senso che comunque è come scrivere sulle sigarette: il fumo ti provoca il cancro, perché se l'ideale sarebbe, so che non è possibile, spegnere completamente tutte le macchinette. Il comune e i comuni non possono fare molto. Non voglio andare in difesa della maggioranza, però è vero, cioè nel senso che comunque non possono fare molto, perché mi sembra sia il prefetto, giusto, che gestisca la concessione al prefetto. La cosa che può fare il comune è sicuramente incentivare la sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie, nelle società, anche nelle società sportive, facendo capire che il gioco d'azzardo patologico, prima la Pulici diceva il gioco d'azzardo patologico, cioè chi gioca è malato, no, però il passo è molto breve e quindi dal gioco alla patologia c'è veramente un attimo, facendo capire che è un gioco a perdere, nel senso che se io metto 100 al massimo guadagno 70. Quindi più di quello non posso guadagnare, è vero, posso guadagnare 150, però l'altro ha perso ancora di più. Il problema è che, però questa è una mia idea personale, siamo in Italia e non esiste la cultura della prevenzione. In Italia c'è la cultura alla rincorsa della patologia, vuoi per le lobby, vuoi per non lo so, però la prevenzione in Italia, secondo me, purtroppo non esiste. E quindi sarebbe opportuno che il governo centrale si desse una mossa, questo e tutti gli altri in precedenza, perché non è che voglia accusare questo o quell'altro, perché è il governo centrale che deve fare qualcosa per stoppare ciò che porta guadagno al governo, fondamentalmente, proprio perché quel 30% da qualche parte va a finire, un po' agli esercenti, un po'. Il comune, come dicevo prima, può sensibilizzare, può incentivare, poi dopo la giunta e gli uffici possono valutare, incentivare quei esercizi commerciali che decidono di, magari facendo anche un giro col sindaco, gli assessori, specificando che potrebbe esserci, poi ripeto, è da studiare un premio o qualcosa per... appunto per gli esercenti, e però sottolineo la prevenzione, visto che a livello nazionale in generale non esiste, a livello locale si può fare. E quindi nelle scuole, secondo me, importante, scuole, parrocchie e società sportive, proprio perché, come il sindaco, io sono arrivato un po' in ritardo, però parlava del ragazzo discriminato e sono con lui e con la sua famiglia, in alcuni sport, non in tutti, perché comunque in alcuni sport la mania di vittoria prevale, la mania, anzi, diciamo il gioco leale e la competizione. E quindi nelle società sportive si potrebbe, si dovrebbe intervenire proprio per far capire che non è solo la macchinetta, il gratta e vinci, cioè il mondo del gioco d'azzardo diciamo infinito, anche perché esiste internet, quindi chiudi la slot, però poi io vado sul cellulare e gioco quanto voglio, non è che... quindi esistono, mi sembra in Canada c'era uno studio dove si utilizzava la tessera sanitaria, e quindi in riferimento al guadagno, allo stipendio, tu non potevi giocare più, non so, il 30% più di quello che guadagnavi, proprio per limitare. Però, ribadisco, non lo può fare il Comune di Cesano. Grazie.
Pulci, però dobbiamo arrivare a chiudere, perché sennò siamo a 40 minuti per una mozione, quindi c'è l'intervento, ci sono altri interventi. No, voglio sapere chi vuole intervenire, però... Abbiamo Primerano e Massacra, poi e Abbiati, quindi se no non arriviamo all'altra, che comunque, come abbiamo detto in conferenza Capigruppo, la discutiamo, cerchiamo di rimanere nei tempi, insomma. Primerano, prego.
Buonasera a tutti. No, io rubo veramente 30 secondi, perché stavo ascoltando adesso il ragionamento del consigliere Pennati, che in parte condivido, perché effettivamente la prevenzione è l'arma migliore per curare quelle che secondo noi sono delle vere e proprie piaghe sociali. Ha raccontato bene prima l'assessore Rubicchi quello che l'amministrazione dal passato mandato adesso sta facendo e quanto è sensibile a questo tema e quello che sta facendo. È verissimo questa cosa qua, però i dati che ha dato Maria stasera veramente spaventano, perché comunque gli apparecchi VLT, a differenza di quello che si può fare su internet, eccetera, sono quelli più pericolosi, sono quelli dove si possono inserire banconote di qualsiasi taglio, anche da 500 euro. Restando sempre nel ragionamento clinico che stiamo facendo, perché per come la vediamo noi è una malattia, che se ne dica è una malattia, quindi restando proprio nel ragionamento clinico, più medicine abbiamo a disposizione, meglio è. Quindi da parte nostra la mozione sarà sicuramente approvata, avrà il nostro voto favorevole, grazie.
Sacra.
Sì, io volevo fare solo un piccolo inciso. C'è sicuramente una carenza di azione a livello statale su questo argomento, e si è aggiunta perlomeno negli ultimi 3 anni, perché mi risulta che anche una latitanza regionale, perché è dal 2017 che comunque la regione non dà finanziamenti per programmi volti, insomma, in questo senso, e per cui i comuni sono effettivamente lasciati tra virgolette soli ad affrontare qualcosa che sta assumendo i caratteri dell'emergenza sociale, per cui insomma ben venga qualsiasi strumento di questi si possano dotare per arginare il fenomeno.
Grazie. Abbiati.
Sì, io leggo il risultato dell'audizione alla Commissione Bilancio ultima dell'anno scorso. L'utile per lo Stato è stato di 10 miliardi di euro. Quindi questo credo che commenti tutto il resto.
Certo.
Cioè, è inutile che stiamo qui noi a decidere. se monitorare le 10 macchinette di Cesano, se poi il padrone della Melonera decide che da questo ricava 10 miliardi di euro, cioè una finanziaria. Questo non è per fare del disfattismo facile, è perché i cambi culturali sono cose serie, che passano certo anche dalle emozioni dei consigli comunali, ma anche da livelli più alti. Grazie a tutti.
Condivido la perplessità, non condivido la parte dopo, questo lo dico personalmente, proprio perché so che il cambio culturale inizia da noi, anche nelle nostre famiglie, quindi noi facciamo quello che possiamo fare. No, ho capito il senso, Patrizio, era proprio quello di dire, diamo anche una prospettiva positiva, altrimenti sembra che davvero non possiamo cambiare. Se tutti non lo facessero, non ci sarebbe questo utile, e magari anche lo Stato... Fa intervento io.
Che stanno anche là, lo dica dove può. Tutto
assolutamente,
qui.
Assolutamente. Ne abbiamo tante di queste cose, l'alcol, le altre cose, figuriamoci. No. Votiamo. Ah. Basta. Possiamo passare a San Felici e... Ma è fuori... Aspettiamo un attimo. Ok. Allora... Precisazione, consigliere Pulice, mentre aspettiamo la San Felice così poi votiamo.
Volevo solo precisare che la ludopatia è già una patologia. Quindi... Volevo dirti. Ovviamente che l'OMS non ha dichiarato che su tutti i giochi c'è una patologia, per carità del cielo, quello no.
No, attenzione, voglio fare la precisazione, non riaprire la polemica. Era più chiaro, infatti, non avevo inteso in quel senso lì.
Era quello il senso, cioè... L'OMS ha dichiarato patologia la ludopatia, che non è più ludopatia ma è altro, insomma.
No, io non ho detto che il gioco d'azzardo non è patologico, ho detto che non tutti quelli che giocano alle macchinette sono patologici, perché sennò qua io penso che il 50%, un gratta e vinci piuttosto che, però il passo è molto breve, è un'altra cosa, perché se tu metti su tutti sullo stesso piano, non, cioè, è come se no, non è così.
Sì, è tra l'abuso e l'altra cosa, insomma. Ok, è chiaro. È chiaro, tanto c'è anche la registrazione, ma è chiaro. Allora, chiaro chiusa la discussione su questo argomento e pongo in votazione la mozione presentata al Movimento 5 Stelle avente ad oggetto il controllo da remoto negli orari di funzionamento delle slot machine operanti nel territorio comunale. Richiesta di studio di fattibilità per l'applicazione di un sistema di monitoraggio a distanza. Chi è favorevole? Abbiati? No? Sì. Ah, scusa. All'unanimità mi pare, ok? Sì. È approvata all'unanimità. Adesso preciso quello che abbiamo deciso in conferenza di capigruppo, perché abbiamo una interrogazione urgente trasformata in interpellanza con dibattito e una mozione. L'argomento è simile, ma le istanze sono un po' diverse. Allora, abbiamo l'interpellanza con dibattito presentata da Fratelli d'Italia e la mozione della maggioranza, quindi presentata dalle due forze politiche. Per cui, come abbiamo deciso nei capigruppo, facciamo una discussione unica negli interventi, però siccome sono un po' diverse l'interpellanza dalla mozione, verrà presentata l'interpellanza di Fratelli d'Italia, verrà presentata la mozione della maggioranza, poi risponde all'interpellanza il sindaco, così come previsto dal regolamento, e apriamo la discussione. Anche all'interpellante avrà facoltà di replica, così come era previsto lì, però almeno gli interventi, visto l'argomento, saranno unici, se no non riuscivamo a coordinare i lavori, insomma, da questo punto di vista. Ringrazio anche chi ha accettato di trasformarla in modo da favorire il dibattito e a chi l'ha richiesto. Per cui chiedo a chi la presenta? Raimondo, di presentare l'interpellanza con dibattito, che quindi non ha, l'interpellanza con dibattito non avrà votazione, avrà votazione solo la mozione. Un'ultima precisazione, solo perché rimanga agli atti, mi è stato chiesto il simbolo presentato nella mozione di maggioranza della lista civica Futuro in Comune era ancora quello vecchio, ma diamo a verbale che ci viene comunicato di sostituirlo. È una questione grafica, ma anche di sostanza, insomma, nel senso, perché la lista aveva aveva quel nome lì. Consigliere Raimondo, prego.
Grazie. Allora, considerato che i dipendenti della Sacra Famiglia sono in agitazione contro i tagli degli stipendi che l'Istituto ha annunciato, la trattativa sindacale si è caratterizzata anche per momenti di forte tensione e con l'intervento almeno in un'occasione dei carabinieri. Secondo quanto denunciato dai sindacati, il nuovo contratto di lavoro andrebbe gravemente a peggiorare le condizioni in essere di 900 dipendenti su circa 1.700 totali, che andrebbero a perdere mediamente circa 3.000 euro l'anno ed il loro orario di lavoro passerebbe da 36 a 38 ore settimanali. Ci sono rimaste solo le mutande, recita lo slogan che da giorni campeggia sulle cancellate dell'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. L'Istituto ha sede in tre regioni, Piemonte, Lombardia e Liguria, ed il rischio reale è quello che decine e decine di famiglie subiscano un grave danno economico. Lavoreranno di più per essere pagati di meno. Tale situazione sta creando tensioni e disagi tra i lavoratori. Sono molte anche le famiglie cesanesi i cui componenti lavorano presso la Sacra Famiglia, in alcuni casi più membri della stessa famiglia, in alcuni casi si tratta addirittura di famiglie monoparentali. Conseguentemente la riduzione dello stipendio andrà ad impattare negativamente sulle condizioni economiche di questi nuclei familiari. Fratelli d'Italia si è già attivata per presentare una interrogazione parlamentare per interessare il governo della vicenda. Ciò predetto, in questa sede chiediamo al sindaco in che modo e con quali strumenti, per quanto di propria competenza, ha inteso tutelare gli interessi dei lavoratori.
Grazie. Per la maggioranza che presenta la mozione, Laura Girelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Supporto all'avvertenza dei lavoratori di Fondazione Sacra Famiglia. I sottoscritti consiglieri Laura Girelli della Lista Civica Futuro in Comune e Andreas Massacra del Partito Democratico, ai sensi delle leggi dello Statuto Comunale e dei regolamenti vigenti, visti i diversi articoli e visto altresì l'articolo 5 del regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione. Premesso che Fondazione Sacra Famiglia, conosciuta da tutti noi, cittadini e non, per i motivi più disparati, è una realtà presente sul nostro territorio sin dalla fine del secolo XIX, che in tutto questo tempo ha accolto le persone bisognose di cura e assistenza per accompagnarle nella loro vita non facile per le più svariate ragioni, nel senso più umano del termine, permettendo loro di condurre un'esistenza umana dignitosa. Che in queste ultime settimane stiamo assistendo con preoccupazione all'evolversi di un aperto contrasto tra la Fondazione e i dipendenti in merito all'ipotizzato cambio del contratto lavorativo che comporterebbe un mutamento di diverse condizioni lavorative e retributive. Che il predetto passaggio contrattuale viene oggi vissuto con grave disagio da parte delle figure professionali. Considerato che la Fondazione è stata per molti aspetti un paese nel paese, poiché nell'arco della sua storia è stata, per un certo periodo, anche autosufficiente. Vi erano un fornaio, un macellaio, la cucina, le stalle, gli alloggi per il personale che lì viveva e si formava, e tuttora esistono i laboratori occupazionali per i ragazzi ospiti, forse adesso si chiamano anche in un modo diverso. Che da che fu ente morale nel 1916 ha avuto sempre come obiettivo la dignità e il rispetto della vita, che dal 1997 è divenuta fondazione, cambiando i presupposti che l'avevano caratterizzata sino ad allora, e si è dovuta adattare al mutamento, tuttora in evoluzione, per le profonde trasformazioni che stanno avvenendo in funzione delle fragilità che vi sono a livello sociale e sanitario. Che le persone che lavorano al suo interno hanno contribuito con la loro preparazione e professionalità alla riuscita dei progetti della Fondazione, permettendolo di mantenere elevato e qualificato il suo servizio alla collettività. Tutto ciò premesso, questa Assemblea, esprimendo vicinanza ai lavoratori per questa fase delicata della loro vita professionale, invita il Sindaco e la Giunta a seguire con la massima attenzione l'evoluzione dell'avvertenza affinché le parti possano pervenire ad un positivo accordo che salvaguardi i valori in gioco ed in particolare il patrimonio di professionalità e umanità che ha sin qui caratterizzato la presenza della Fondazione sul territorio e la qualità dei servizi di cura forniti alle persone. di aggiornare questa assemblea sugli sviluppi che questa avvertenza tanto delicata per le sue inevitabili ricadute sociali e storiche potrà avere nel suo territorio. Grazie.
Grazie consigliera Girelli. Aspetta però,
ci sei? Ok. Allora, emendamento 1. In premessa aggiungere un ultimo capoverso, che sono molte le famiglie, anche cesanesi, i cui componenti lavorano presso la struttura, in alcuni casi più membri dello stesso nucleo familiare ed in altri casi ancora si tratta di famiglie monoparentali. Conseguentemente la riduzione dello stipendio andrebbe ad impattare negativamente sulle condizioni economiche di questi nuclei familiari. Emendamento 2, prima del dispositivo, sostituire invita il sindaco, che mi sembra un po' blando, con impegna il sindaco, le mozioni impegnano, non invitano. Emendamento numero 3, nel dispositivo aggiungere un ultimo capoverso, quindi impegna tutti quelli che avete messo voi ad attivarsi presso tutti gli organi istituzionali superiori, manifestando la preoccupazione dell'amministrazione comunale di Cesano Boscone per le ripercussioni negative che subirebbero i dipendenti della fondazione a causa del mutamento delle loro condizioni lavorative e retributive.
Grazie. Se riesci, ok, così la giro anche ai capigruppo. Allora, proseguiamo così. Adesso faccio avere... Noi non so, abbiamo delle... Non abbiamo fotocopiatrici. La facciamo... Sì. Ah, basta allora. No, grazie allora. Fantastico. No, allora le diamo ai capigruppo, sì. Una lo teniamo qua.
La prima firmata, questa la teniamo qua.
Questa la mettiamo a verbale. Gli altri, se le fate avere solo ai capigruppo... Sì, ce l'abbiamo qui a verbale. E il testo ai capigruppo, c'è la prima parte che è la replica del sindaco, poi apriamo la discussione con gli interventi di tutti quanti e poi a questo punto decideremo sulla mozione, prima sugli emendamenti e poi sulla mozione stessa. Prego.
Buonasera a tutti, non ho nessun problema, lo dico fin d'ora, a che mi si impegni a prendere a cuore la vicenda, ad impegnarmi appunto per quanto di competenza a trovare una soluzione che possa essere ben accolta dai dipendenti. Allora, credo che siamo di fronte a una vicenda abbastanza, un'avvertenza abbastanza complicata, nel senso che parliamo sullo sfondo di un passaggio di contratto che però è di fatto già avvenuto e di un contratto integrativo aziendale che è scaduto il 31/12 scorso. È del tutto evidente che ci sono due livelli che dobbiamo considerare. C'è un livello relativo alle considerazioni che ciascuno di noi può fare rispetto a questo passaggio. È del tutto evidente che io condivido l'agitazione dei lavoratori rispetto a questo passaggio contrattuale, perché è chiaro che ci vanno a perdere. E questa è però una mia considerazione. Parallelamente c'è un livello invece che è quello sindacale, che è quello della legittimità delle scelte che sono state compiute. E per gli elementi che ho io, che non sono certo né un sindacalista né un esperto della materia, temo che non ci siano i presupposti per aggredire questo passaggio di contratto davanti a un giudice del lavoro. Temo, non lo so, io non sono esperto. Per questo so che delle sigle sindacali che sono impegnate sulla vicenda hanno richiesto ai loro uffici legali dei pareri. Mi piacerebbe che tutte le sigle